Pronto? Allora, prima di ascoltare il primo ascoltatore a cui chiedo di pazientare qualche secondo, vi voglio dare conto del fatto che vi siete scatenati voi ascoltatori sulla questione della riforma della scuola. Stanno arrivando moltissimi SMS. Margherita addirittura ne ha mandato più di uno. Mondo, ne leggo uno suo: mondo della scuola in rivolta, un delirio collettivo di slogan in cui tutte le vacche sono nere. Questa è, come si sa, una citazione. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Marco. Buongiorno. Parlo da da Trento e ho 60 anni, disoccupato. Io ritorno invece su questo dolente tema che probabilmente non sarà mio solo. Allora, dottore, io vorrei chiedere come mai, se lei ha un'opinione, ci sono soldi per tutti, fuori che per noi 55-60 anni, esodati, oppure solamente vittime, diciamo, di perdita di lavoro a causa di imprenditori, mi scusi la parola, un po' incredibilmente, beh, lasciamo perdere, no? E mentre attorno a me vedo appunto questo dar soldi a tutti, vedo anche amici miei poliziotti, carabinieri che a 50 anni se ne vanno in pensione. Cioè, voglio dire, esistono sempre cittadini di serie A, cittadini di serie B. Io personalmente, sarà forse un caso, ma rispecchierà forse anche di qualcun altro, penso ho fatto 3 corsi nel frattempo che sono a casa da 2 anni, ho fatto 3 corsi, sono iscritto alle liste protette, ma mai in 2 anni nessuno mi ha chiamato per un posto di lavoro. È incredibilmente, noi disoccupati serviamo solamente per tenere il posto di lavoro agli uffici che danno lavoro agli altri. È una situazione incredibile e nessuno più parla di noi. Siamo buttati lì così, abbiamo perso soldi, la dignità, ma non solo la dignità, abbiamo perso anche la nostra professionalità. Tanta gente come me perde la professionalità. Dateci i nostri soldi che abbiamo messo lì in questi 36-37 anni di lavoro, perché sono soldi nostri. Oppure date la possibilità ai giovani adesso di farsi una loro pensione personale, privata, lasciando stare lo Stato, che è diventato un pozzo senza fondo.
Io la ringrazio di questa testimonianza e naturalmente questa testimonianza sfogo, peraltro argomentata e pacata. Io le posso fare l'augurio naturalmente di uscire da questa situazione, perché capisco che la generazione che si trova più a ridosso dell'età pensionabile è quella, ahimè, meno appetita dal mercato del lavoro, dove si tende a favorire i giovani con i vari Jobs Act che contemplano anche per le imprese una serie di sgravi, eccetera. Naturalmente a lei va tutta la solidarietà di chi sa che cosa significa non avere un lavoro, soprattutto nel momento in cui si deve mantenere una famiglia. È evidente che il problema sta nella riforma del welfare, che contempli anche il cosiddetto salario di cittadinanza, come esiste in altri paesi europei, alcuni anche l'hanno rivisto, come l'Inghilterra, ma insomma che in un paese di welfare avanzato sarebbe un segno di civiltà, ma io credo che anche il salario di cittadinanza che sostituisce il lavoro non sia poi la soluzione definitiva, proprio perché è attraverso la realizzazione, lei giustamente rivendicava i 3 corsi che ha fatto, la professionalità che viene a mancare, eccetera, eccetera. L'unica cosa che le posso dire è che non sono d'accordo con lei quando dice che non si pensa solo a lei e che vede tanti sprechi e poca attenzione solo a chi si trova nella sua di condizione. Gli sprechi ci sono, ma in realtà il numero dei disoccupati, le fasce giovanili che non trovano un'occupazione oppure che sono sottoccupata, i salari da fame dei poliziotti che lei citava, che vede andare in pensione in alcuni casi magari troppo presto, ma purtroppo non è vero che i soldi ci sono per tutti o per tutti gli altri, come lei sottolineava. La crisi economica che è cominciata nel 2007, leggevo questa mattina la notizia per la quale ci sono stati 13 trimestri di recessione e che forse saremo in presenza, forse i dati dell'Istat usciranno nei prossimi giorni, davanti al primo trimestre con il segno più adesso. Ed è questa crisi che ha segnato in negativo la vita, i percorsi professionali di molte persone. Questo non significa che mal comune debba essere mezzo gaudio, naturalmente, ognuno sente il suo e il nostro lettore giustamente sente il suo, e io gli auguro davvero di trovare una soluzione. E anzi, avete sentito che persona sia, avete potuto constatare la volontà, la voglia che ha di rimettersi in gioco con un lavoro dopo aver fatto anche 3 corsi professionali. E se ci fossero all'ascolto degli imprenditori che hanno bisogno di un profilo professionale come questo, possono chiamare Prima Pagina e noi lo metteremo in contatto con il nostro ascoltatore. Pronto?
Buongiorno, sono Giorgio da Como e volevo fare un riferimento internazionale, anche se ne ha potuto fare solo uno minimo nella rassegna stampa di oggi, sì, dei giornali italiani. La Merkel è andata a Mosca per i festeggiamenti della fine della Seconda Guerra Mondiale del 9 maggio.
Sì.
C'è andata magari un po' la chetichella, però secondo me è stata coraggiosa.
Il giorno dopo, attenzione, non il certo. Giorno, c'è andata il giorno dopo.
Sì. Sì, a proposito di giorni, è significativo che si è sempre festeggiato in Russia, nell'URSS, il 9 maggio, ma e anche a Kiev in Ucraina si festeggiava il 9 maggio, però quest'anno, per rendersi diversi, hanno festeggiato il giorno prima, l'8.
Come i francesi.
Giocando sull'orario, il fuso orario, sì, della stipula avvenuta a Berlino, appunto intorno alla mezzanotte. Ma quello che mi preoccupa invece è che a Kiev comparivano scritte come Hitler, Stalin, Putin. Ecco, questo è quello che mi preoccupa. Cioè, dicevo, la Merkel è coraggiosa, andata il giorno dopo, sì, a ricordare questo enorme sacrificio che ha fatto anche il popolo russo, perché grandissimi gli americani con lo sbarco in Normandia ci hanno liberato dal nazifascismo grazie anche alle grandi vittorie all'est.
Non c'è il minimo dubbio, lei ha ragione di ricordare questo. Io trovo francamente scandaloso che non ci siano dei leader occidentali che siano andati in Russia a festeggiare festeggiare la ricorrenza della fine della Seconda Guerra Mondiale. Credo che la politica internazionale è fatta anche di simboli. Ci sono dei simboli che ci uniscono, ci piaccia o no, in una storia condivisa che sarebbe stata diversa se non ci fosse stato il contributo di tutti, e naturalmente compresa la Russia di Stalin, che ha pagato un durissimo prezzo a sua volta per sconfiggere il nazifascismo in Europa. Ed sono proprio questi appuntamenti condivisi, questa memoria condivisa, che può far sì che nasca un dialogo un po' meno freddo di quello a cui ci siamo abituati negli ultimi tempi, proprio a causa della crisi ucraina. E la fine della Seconda Guerra Mondiale, oltretutto quest'anno in un anniversario tondo, poteva essere l'occasione per scongelare rapporti che si sono un po' incrinati proprio sulla questione ucraina. Non mi sfugge tuttavia che poi la Merkel, che ci va il giorno dopo, non si può non cogliere in questa visita, che lei giustamente ha definito tardiva e alla chetichella, ma comunque che c'è stata, un interesse preciso della Germania, che ha oggi come partner la Russia. La Russia è uno dei partner più importanti della Germania, che ha, se non mi ricordo male, da alcuni dati che ho letto, almeno 500 aziende che sono delocalizzate in Russia. Degli interessi comuni, il gasdotto, molti politici russi, dico Schröder, ma anche rappresentanti del mondo dell'economia, sono consulenti di aziende russe. La Merkel è stata colei che ha tenuto aperto il canale con Mosca anche durante le fasi più cruenti del conflitto ucraino. La Russia è peraltro un vicino ingombrante per la Germania. Ma anche se la Merkel avesse fatto per motivi di bottega e non solo per motivi, diciamo così, di sensibilità storica, sarebbe stata questa una ragione ulteriore per gli altri, per compresi gli italiani, per volare a Mosca e difendere oltre che le ragioni di una memoria storica condivisa, anche se vuole, i nostri interessi, visto che la politica, le politiche nazionali sono fatte anche, soprattutto, purtroppo, di interessi. Pronto? Pronto?
Sì, pronto.
Cioè, lei sta, sì, ha forse accesa la radio perché sento un rimbombo?
No, sono di fianco all'autostrada.
Ah no, adesso la sento bene. Buongiorno.
Buongiorno.
Mi dice chi è, cosa è la...
Allora, io mi chiamo Stefano, vengo da... sono un ragazzo di 30, 35 anni, 37 ne ha compiuti, e purtroppo sono un lavoratore precario, e come tutti i lavoratori precari...
Dall'accento lei è romagnolo?
Sono emiliano.
Ah, emiliano. Ah.
Reggio Emilia, per la precisione. Reggio, sono, sì, sono reggiano proprio doc, diciamo.
Sì.
E niente, io a questo punto, come tutti quanti, quelli delle mie età che comunque rimangono senza lavoro, ho fatto qualche domanda in giro e sperando di trovare appunto un lavoro, diciamo di ritrovare un posto fisso che purtroppo, ahimè, non ho più a causa del fatto che sono stato messo in mobilità un anno fa. Adesso sono a lavoro, lavoro come ho un lavoro precario, quindi, però diciamo che negli ultimi, nell'ultimo anno ho cercato di trovare, di cercare un nuovo posto. Gli ultimi due colloqui che ho fatto mi hanno detto che a 36 anni sono troppo, troppo vecchio per, cioè diciamo quasi 30, sì, quasi 36 anni, sono troppo vecchio per lavorare, perché loro cercano comunque gente che è in età di apprendistato. Purtroppo io ho risposto volutamente a un annuncio in cui dicevano che l'età massima che, diciamo, che cercavano era di 29 anni. Io ho voluto comunque rispondere e ho voluto comunque andare lo stesso al colloquio, appunto perché mi sembrava incredibile che, cioè mi sento incredibilmente vecchio a 35 sì. anni. Cioè io, conti che sono uno sportivo, faccio triathlon, sto davanti della gente che ha 15 anni meno di me, ed è incredibile che io mi senta vecchio. Io sono quasi laureato.
Mi dice il suo nome e la professione che ha fatto finora?
Io sono un impiegato logistico, gestisco i trasporti di... mi chiamo Stefano, gestisco i trasporti da quando praticamente sono uscito da scuola, quindi da 17 anni.
Ho capito. Stefano, io la ringrazio di questa sua testimonianza. E la cosa che, di cui mi viene da riflettere, ed è evidente l'appello che ho rivolto prima per l'altro ascoltatore del Veneto, che se qualcuno avesse un lavoro per Stefano si faccia avanti. No, noi tendiamo a tenere i figli in casa fino a 30 anni, a immaginarti che ci sia un prolungamento dell'età scolare che va oltre l'università, i master, eccetera, eccetera. Quindi i nostri figli stanno in casa con i genitori, sono mantenuti fino ben oltre l'età scolare, e poi all'improvviso, quando si affacciano al mondo del lavoro dopo i 30 anni, improvvisamente a 36 anni sono vecchi per un mondo del lavoro che contempla la possibilità di assumere, di assorbire gente assai più giovane, anche grazie, credo, alle agevolazioni fiscali che questo comporta. Mi verrebbe da dire che l'età, diciamo così, l'età adulta va dai 30 ai 36, mi si passi la battuta, finite le scuole, i master, eccetera, eccetera, e prima di essere considerati vecchi a 36 anni. In realtà, come sappiamo, non è così, l'età anagrafica non coincide con, diciamo così, l'età che va bene alle aziende per assumere l'età più opportuna per trovarsi nei meandri degli sgravi fiscali, eccetera, eccetera. Prima ci ha chiamato un lettore che aveva quasi 60 anni e che era praticamente espulso dal mercato del lavoro. Uno di 36 anni è vecchio, fra poco mi aspetto che chiami qualcuno che a 28 anni viene considerato troppo giovane e deve finire la scuola, e così capiamo che l'età di lavoro in Italia, quella considerata più congrua, va appunto tra i 27 e i 36. Scusatemi l'ironia, ma in qualche caso serve anche strappare un sorriso amaro per delle situazioni che sono davvero complicate, e coloro che fanno parte della mia generazione dovrebbero riflettere sul fatto che noi siamo la prima generazione che trasferisce un testimone a chi è venuto dopo di noi, facendoli stare peggio di quanto ci abbiano fatto stare i padri. Pronto?
Pronto, buongiorno. sono il professor Dinceco, Ettore, telefono da Pescara.
Immagino che voglia parlare di scuola.
Sì, innanzitutto volevo dire che io aderisco oggi allo sciopero proclamato dai COBAS,
sì,
che, e volevo spiegare le ragioni.
Prego.
Lo sciopero è contro quello che viene detto gli indovinelli o i quiz invalsi, ma in realtà la critica è alla strutturazione, al sistema che si vuole strutturare basato sui quiz, che non corrisponde assolutamente alla valorizzazione umana sia dei ragazzi che degli insegnanti. Il rischio fortissimo che gli insegnanti si orientino all'educazione dei ragazzi a rispondere ai quiz è grandissimo, perché poi da qui ne discende, o si fa capire che si discende, la possibile valutazione, e quindi legare a questa valutazione positiva o negativa gli eventuali aumenti. Quindi
ma questo... quindi il suo sciopero è orientato a essere, alla contrarietà alle prove invalsi, non tanto alla riforma,
sì,
della scuola?
Anche questo, le prove invalsi sono in realtà parte della riforma della scuola, no, io sono per il ritiro totale del decreto, perché è l'impostazione scolastica che secondo me è sbagliatissima, cioè basare tutto sul preside dominus, basare tutta la, diciamo, l'elemento su cui si fa giocare il sistema scuola sul progettificio, sulla progettualità. In realtà quello che noi dovremmo fare è valorizzare la nostra, il nostro patrimonio storico-culturale, riorganizzarlo, ma non secondo i quiz, secondo le griglie di valutazione. Adesso non voglio entrare nel merito.
Lei che cosa insegna?
Io insegno tedesco.
Le posso chiedere una cosa?
Sì.
Rispetto alle riforme della scuola che sono state, state varate recentemente, la Gelmini, la Berlinguer, bla bla bla, eccetera, lei c'è stata una di queste riforme su cui era d'accordo?
Guardi, io le posso dire questo, perché mi è stata già fatta questa domanda. L'unica cosa interessante che ha fatto, l'ha fatto Berlinguer, però l'unica cosa di cui io... ed è la FIS, perché tendeva a organizzare la preparazione di base prima che il docente entrasse nella scuola, dandogli una, in qualche modo un'impostazione didattica, didattico-sociologica, quindi anche un po' psicologica. Io ho insegnato anche 3 anni e ho visto la differenza, insomma, che c'è da lavorare. Infatti secondo me una delle riforme che andrebbe fatta non è quella che ha fatto Renzi regalando quella mancia di 500 euro per in modo che ognuno per sé vada a fare il corso di aggiornamento, è dare la possibilità agli insegnanti ad esempio di avere un certo periodo di stacco dal servizio, perché oggi non ce l'ha, oggi c'è 5 giorni all'anno di possibilità, ma senza oneri per lo Stato, quindi se il preside non può sostituirlo senza oneri, non gli concede neanche questi 5 giorni, e questo non è un aggiornamento.
Lei vuole arrivare a una domanda o era solo una testimonianza la sua? Perché...
No, era una testimonianza,
okay.
Volevo dire che appunto ci sono altri problemi, però ecco, la cosa che mi preme è dire che lo sciopero oggi è parte dall'invalsi, ma è la contestazione proprio di tutto questo sistema impostato sui quiz, sulle, e non sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della scuola italiana, che è grandissimo.
La ringrazio. Prego, della testimonianza. Nel frattempo continuano ad arrivare i vostri sms qui, vengono pubblicati sulla pagina sul sito web di Radio 3, www.radio3.rai.it. molti riguardano l'immigrazione, anche leggo l'ultimo in ordine di tempo che è comparso: migrazioni come le attuali sono eventi storicamente inarrestabili, inutile contrastarle, occorre organizzarsi per alleggerirne l'impatto e trovare gli aspetti positivi. E questo lo scrive Fabio da Treviso, e devo dire che è una posizione dal mio punto di vista naturalmente ragionevole, dopo che ho visto altri sms che invece alludevano a soluzioni, diciamo così, per usare qualche eufemismo, più drastiche nei confronti di chi arriva. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Frida Tonizzo, sono consigliere dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie.
Buongiorno.
Telefono per segnalare il nostro allarme in merito al testo unificato di cui ha parlato lei stamattina.
Non è una buona cosa quel testo, Frida?
No, non è una buona cosa.
Perché?
Se mi dà un attimo di tempo, sì, io spiego quali sono i motivi. Vorrei anzitutto spiegare che la legge italiana consente alla donna che non intende riconoscere il proprio nato di partorire in ospedale, garantendo così le cure sanitarie sia a lei partoriente sia al suo nato, che in questo caso...
E questa è buona cosa, no? E questa è buona cosa, naturalmente.
Certamente, che non essendo riconosciuto viene subito dichiarato adottabile e inserito nella sua futura famiglia. Sono almeno 400 mediamente ogni anno questi neonati non riconosciuti alla nascita, dichiarati subito adottabili e adottati. Lo Stato riconosce a queste donne il diritto alla segretezza del parto per 100 anni e si è impegnato quindi nei loro confronti a non rendere noto questo nominativo. Grazie a questa disposizione sono finora nati, noi li abbiamo contati dal 1950 ad adesso, 90.000 bambini.
Sì.
Quindi noi abbiamo 90.000 donne che si sono avvalse di questo diritto, diritto che ora il Parlamento vuole violare attraverso una procedura che porterebbe a rintracciarle, in aperta violazione anche della stessa sentenza della Corte Costituzionale, cui questi progetti di legge adesso unificati in un testo prevedono. Noi perché siamo preoccupati? Non siamo solo preoccupati noi come ANFA, ma ci sono tante tante associazioni che operano nel settore familiare, il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, i Garanti Regionali, tutti docenti universitari che hanno preso posizione in merito. Se venisse approvato il testo così come è stato varato dalla Commissione Giustizia, avendo effetto retroattivo, rischierebbe di provocare e provocherebbe gravi conseguenze sulla vita di queste donne che, avendo partorito in anonimato, spesse volte non hanno informato nessuno di questa loro scelta e quindi noi abbiamo ricevuto anche lettere estremamente allarmate di donne che si sono rifatte una vita sicure dopo la decisione presa che questo segreto che lo Stato, ripeto, ha garantito loro per 100 anni sarebbe stato mantenuto.
Allora io la ringrazio, Frida, ho capito il ragionamento.
No,
lei
mi
l'ha spiegato,
scusi,
no,
ma, mi lasci solo finire,
ma stringa
perché
però, perché
ragionamento...
ce l'ha spiegato molto bene quello che vuol dire. Comunque
no,
concluda però, velocemente, grazie.
Io concludo, vorrei solo dire che noi siamo d'accordo sul fatto che venga concesso questa possibilità a queste donne di ritornare sulla loro decisione, però solo a loro può essere concesso di tornare sulla loro decisione e di quindi riconoscere il loro nato. Non può essere utilizzato il procedimento opposto che rischia di mettere in pericolo, ripeto, la vita loro. E poi il progetto di legge, mi consenta, me lo lasci dire, prevede anche che la donna al momento del parto viene informata che comunque potrà essere rintracciata in futuro, anche se lei non lo vorrà. E questo a ragion veduta, non perché lo dice Frida Tonizzo che le sta parlando, ma tutti gli operatori sociali che lavorano nei servizi.
Frida, la prego di stringere perché si è già dilungata molto, grazie.
Ho finito e rischieremo di avere e di piangere tanti bambini abbandonati o uccisi, perché questa sarà la loro condizione. Non partorendo più in sicurezza in ospedale, avremo tanti più bambini abbandonati, ne abbiamo adesso, ne avremo anche di più.
La ringrazio Frida, buona giornata. Allora, mi permetta di non essere d'accordo. Conosco mia madre, conosco mia nonna, ma per esempio non conosco mio nonno. È un caso un po' diverso, immaginerà lei, però il fatto di non sapere il nome di mio nonno mi ha provocato per sempre un dubbio identitario perché mi riguarda. Conosco molti figli di adottivi, gente che non ha conosciuto la madre. E lei non si immagina, Frida, quanto queste persone si chiedano tutti i giorni chi sia la loro madre, e credo che il diritto della donna a non essere riconosciuta sia almeno equivalente al diritto di una persona che attraversa tutta l'esistenza chiedendosi quali siano le sue radici. immagino che contemplare l'esistenza anche di questo diritto aiuterebbe forse a fare dei passi in più. Cent'anni sono tanti, cent'anni sono oltre le aspettative di vita, almeno contemporanee. Si dice che fra un po' camperemo oltre i 120 anni, però per ora non è così. E io credo che dopo un periodo congruo in cui una donna ha potuto anche rifarsi una vita, immaginarsi un'esistenza, eccetera, eccetera, ci sia un tempo ragionevole trascorso il quale esista anche il diritto, non solo della madre ma anche del figlio, di sapere da dove viene e di sapere chi è sua madre, perché anche questo diritto dei figli ha, credo, una sua dignità che è almeno pari a quello del diritto della madre di scomparire. Cerchiamo di contemperarli entrambi e cerchiamo di armonizzarli entrambi e di trovare una soluzione che faccia sì che la madre possa partorire in sicurezza, come Frida ci ha sicuramente detto, e che la sua volontà possa avere però un tempo oltre il quale, il tempo si dice fa passare tutto, oltre il quale sia possibile anche per il figlio sapere chi è sua madre. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Silvio, chiamo da Napoli.
Buongiorno.
Io vorrei commentare con lei l'editoriale di Scalfari, l'Inghilterra, l'Europa, Ciampi, Napolitano e Narciso.
Sì, di quello domenica, sì.
Che è un editoriale non scalfariano, diciamo, perché di una snellezza e di una semplicità. Scalfari a volte è duro leggerlo tutto.
Beh, guardi, Scalfari si è sempre distinto per la chiarezza. Io, per esempio, se ho imparato qualcosa di economia per la chiarezza, sì, con cui Scalfari. Sì, ma mi scusi, dire, la parentesi, andiamo avanti. Sì,
è un po', sì, ma voglio dire, proprio quella snellezza addirittura montanelliana, quella, sì, prosa, era prosa, ecco, questo. Vabbè, comunque non è questo il problema.
Esatto.
Lui dice delle cose diverse da quelle che dice solitamente. Per esempio, dice che Berlusconi aveva ragione a dire, come ha detto anche lei, che in Russia ci voleva qualche nostro rappresentante. Dice un paio di cose buone su Renzi, che in effetti l'Europa si sta muovendo anche all'ONU. Certo, è difficile, ma comunque sta facendo qualcosa. Ma dove invece lui si ostina ad attaccare Renzi è sull'Italicum. E sull'Italicum e sul concetto di democratura, di Parlamento a cui viene che viene esautorato, il solito discorso. E quello che le volevo dire, che mi ha meravigliato, io ho partecipato poi al blog successivo, ed essendo tutti lettori di Repubblica, inaspettatamente è stata una valanga contraria a Scalfari, cioè tutti o quasi favorevoli all'Italicum. Si è detto, vedi Scalfari, in Inghilterra col 36% hanno il potere assoluto, chi c'ha il 13% ha un solo deputato, allora quindi sì, darà la governabilità il sistema inglese, ma non dà la rappresentatività, e in fondo l'Italicum dà la governabilità e dà la rappresentatività. E alla fine poi è emerso questo concetto, dice, noi vogliamo una dittatura democratica, cioè, e questo emergeva dal blog. Cioè,
è quindi una democratura.
Una democratura, cioè io voglio eleggere un dittatore democraticamente, lo tengo lì per 5 anni, dopodiché se non va bene lo mando a casa. È una forma diversa, secondo me, oggi una forma nuova di democrazia, ma più o meno il senso che emerge è questo. Da questo volevo sapere, lei che vive nel mondo dell'editoriale L'Espresso, che pensa di questi lettori di Scalfari che contestano Scalfari?
Allora, io la ringrazio. Beh, intanto immagino che, grazie a Dio, il mondo dei lettori che si riferiscono al gruppo nel quale lavoro, cioè la Repubblica, l'Espresso, eccetera, sono molti, diversificati per opinioni, e sono una ricchezza per tutti noi, proprio perché ci pungolano tutte le volte con i loro interventi sui blog, anche di diverso segno, ma che per noi giornalisti sono sempre uno stimolo. Il fatto che ci siano delle persone che la pensano diversamente da Scalfari è una ricchezza per tutto il gruppo. Vorrei sommessamente far notare che su Repubblica sono ospitate spesso e volentieri opinioni che sono divergenti rispetto a quello di Scalfari, anzi in qualche caso Scalfari ha espresso opinioni abbastanza in solitario recentemente su Repubblica, quindi non mi meraviglia questo, è un confronto di idee che fa bene, che fa crescere le persone che fanno parte di questa comunità. Nello specifico, se vuole sapere il mio parere, naturalmente la riforma elettorale è diventata quasi come la nazionale di calcio, ciascuno ha la sua formula perfetta. Se vuole conoscere la mia, io penso che nel sistema inglese, che non solo ha dimostrato di non garantire tanto la governabilità, visto che nel mandato precedente c'è stato bisogno di un governo di coalizione che gli inglesi aborrono, e che si andava verso una frammentazione, lo si poteva evincere, salvo il fatto che i sondaggi si sono sbagliati questa volta, sì, ma anche il sistema inglese, col proliferare del numero dei partiti, potrebbe andare verso l'ingovernabilità. Io continuo a sostenere che una vecchia idea che era propria anche della sinistra italiana, cioè il sistema a doppio turno francese, sia quello che può garantire al primo turno ci si conta, si capisce quanti si ha a pensarla in un certo modo, e invece al secondo turno con gli apparentamenti si garantisce la governabilità, con sbarramenti naturalmente anche molto più seri, perché al secondo turno in Francia non si va se non si ha almeno il 12,5%, altro che il 3% dell'Italicum, e che quindi il sistema francese è il migliore per garantire contemporaneamente governabilità e rappresentatività, perché è al primo turno che ci si conta. Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Buongiorno, sono Giuseppe da Roma.
Buongiorno Giuseppe.
Sono costretto a tornare sull'argomento del lavoro, perché la telefonata del primo ascoltatore questa mattina mi ha particolarmente colpito. Sì. Io sono un architetto laureato e iscritto all'ordine da 30 anni e che dalla stessa quantità di anni lavora comunque presso un'impresa familiare di artigianato artistico, siamo restauratori. E io mi volevo ricollegare a una considerazione che ha fatto il primo ascoltatore, dicendo che si è trovato un ruolo particolare quando ha ricominciato a cercare un lavoro a 55 anni, io ho 50 anni, e praticamente lui sente che le istituzioni che dovrebbero sostenerlo in realtà si autoalimentano della sua condizione. Questa è la stessa cosa che provo io da anni, cioè io ho rapporti da 20 anni con le istituzioni che dovrebbero sostenere gli arti, i mestieri, artigianato artistico, io parlo di restauro, doratori, insomma mestieri antichi di questa cultura italiana, della nostra cultura italiana, e in realtà poi mi sono accorto dopo tutti questi anni che queste istituzioni si alimentano del nostro problema ma non lo risolvono mai. E allora io volevo dire a quell'ascoltatore e anche a lei, le premetto la mia stima per lei e per la sua testata, però la classe giornalistica come si pone? Quale autocritica fa rispetto a questa situazione allargata al mondo del lavoro? Cioè, non si sta anche lei alimentando, non lo dite mai che voi andate in pensione dopo, maturate in diritto alla pensione dopo 20 anni, che avete la casa agile.
Ma non è vero, comunque.
Ma
non è vero, guardi che se fossi andato in pensione dopo 20 anni sarei già a casa mia da una ventina d'anni e farei altro nella vita, non è vero quello che dice. Io naturalmente sono tutte le persone, io sono stato nella condizione di essere disoccupato, so che cosa vuol dire, però non è lanciando delle accuse contro altre categorie che si risolve la questione. I giornalisti vanno in pensione dopo 35 anni di contributi avendo minimo 57 anni d'età. Ma e ci vanno con una pensione a quel punto decurtata. 35 anni di contributi, come lei si immagina, oggi sono una chimera abbastanza difficile da raggiungere prima di una certa età, nel senso che di solito si accede al mondo del lavoro assai più tardi. È vero che abbiamo la casa agi, ce la paghiamo duramente, però, ma non voglio difendere la categoria. Io penso soltanto che il problema del lavoro in Italia sia un dramma colossale, che il 13% di disoccupati più o meno sia una cifra enorme e che il paese dovrebbe porsi come primo problema, e gli economisti pure, il fatto di arrivare alla piena occupazione è una chimera, ma a una disoccupazione che sia fisiologica, e che però tutto questo non può essere non può diventare una guerra tra poveri per cui si accusano altre categorie di avere privilegi quando, quando effettivamente non li hanno. Io credo che bisogna puntare al fatto che ci sia una politica economica, un'economia più giusta, per citare il libro del compianto Edmondo Berselli, e che con quella si possa avere una occupazione almeno più larga. Stanno continuamente arrivando i vostri SMS. C'è Marina di Varese che sostiene di sentire nella mia voce una sorta di sufficienza nei confronti dei docenti che sono contrari all'attuale riforma della scuola. A me non sembra che sia vero, anch'io ho molti dubbi su questa riforma, a partire dal ruolo che viene dato ai presidi, e la telefonata della signora Frida ha scatenato una serie di commenti di vostri SMS. Luca mi invita a non interrompere la signora Frida perché dice cose giuste. Io ho interrotto la signora Frida semplicemente perché era troppo lunga, perché il suo pensiero era stato molto bene articolato. Ha una posizione diversa dalla mia, ma naturalmente una posizione, è una posizione che ha una sua legittimità, evidentemente, conoscendo oltretutto il tema molto meglio di me. Pronto? Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, buongiorno. Velocemente, che siamo quasi in chiusura.
Sì, allora guardi, siccome Massimo da Roma, siccome l'argomento è il lavoro, vorrei fare una summa.
Sì.
Come si vede, l'umanità, in particolare gli italiani, si accorgono dei problemi solo quando ci sono dentro.
Sì.
E appunto poi si attaccano anche altre posizioni vere o sbagliate di privilegio, perché questa è la base, diciamo, dell'Italia. Io ho 52 anni, ho perso il lavoro, adesso faccio un lavoro in nero, ovviamente sono sfruttato, e faccio 90 vasche l'ora, nonostante mi dicano, perché ho fatto riferimento al triathlon che dicevo prima, sì, quel ragazzo, sì. Ecco, quindi ci sono svariati esempi di persone che sono ancora in forma, e volevo fare l'esempio degli altri paesi. In Germania ci sono stati casi uguali di fabbriche che hanno chiuso, ma lo Stato ha aiutato, i governi hanno aiutato. Mentre invece questo è il paese dove appunto dal Presidente del Consiglio fino all'ultimo della catena si riconoscono i problemi solo quando ci si trova in mezzo.
La ringrazio anche della sua testimonianza. Credo che in questo paese bisogna riformare gli ammortizzatori sociali per dare una speranza che si trova nella condizione anche dell'ultimo nostro ascoltatore. Mi fermo qui, dopo il GR3. Pagina 3, rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, dove si continuerà una discussione su uno dei temi che noi abbiamo trattato. Si può continuare il dialogo con noi anche sul sito di Prima Pagina e sul social network, e io vi do appuntamento a domani mattina. Buona giornata.
Gigi Riva, giornalista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it. Thank you.